Liberi Dentro, Eduradio, il programma di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda ogni weekend, il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Però
sapeva amare. Sabato 29 agosto, sono le 11 e noi siamo qui con Liberi Dentro Eduradio. Io sono Caterina Bombarda e poi c'è la mia collega Francesca Candioli qui per darvi il benvenuto anche oggi ai weekend di Liberi Dentro Eduradio. Già da 2 settimane, lo voglio ricordare ora con gioia, la nostra redazione si sta sempre più estendendo ad altre realtà locali e quindi al canale 292 del digitale terrestre, dove vanno in onda le nostre puntate in differita televisiva. Trovate trasmesse anche a ripetizione nel corso della giornata le trasmissioni di Liberi Dentro dalle città di Ferrara, Parma, Modena e Faenza. Questa mattina apro con voi, riprendendo il filo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, domenica scorsa, con ospite Luca Orioli, referente dell'ambito carcere della comunità Papa Giovanni XXIII per le città di Bologna, Ferrara e Modena. Con Luca ci eravamo lasciati parlando proprio di che cosa siano le comunità di accoglienza, come richiedere a esse aiuto, ma anche sapere come funziona il percorso di recupero all'interno e chi può farvi domanda. Oggi invece, sempre con il nostro ospite Luca, che è qui con me, ci concentreremo su un servizio particolare che svolge la comunità Papa Giovanni, mirata per le persone che vivono all'interno degli istituti di pena. Si tratta del CEC, acronimo che sta per Comunità Educante con i Carcerati, ed è un progetto veramente innovativo che si pone come obiettivo la rieducazione, per l'appunto. E lo fa, pensate voi, a partire da un proposito molto semplice, che è anche quello più immediato di tutti, ed è l'incontro, il confronto tra carcerati, ma anche carcerati e volontari, coi quali ci si aiuta, si lavora assieme, si cercano soluzioni nuove per affrontare i problemi che si incontrano nel cammino stesso di recupero. Inoltre è una comunità educante per scoprire insieme le potenzialità di ognuno e dando valore a ognuna di esse. E infine con i carcerati e non per i carcerati, perché il carcerato è solo apparentemente il diretto interessato, ma tutta la comunità locale attraverso i volontari si educa alla solidarietà e ai valori di una nuova umanità. Ma ora lascio la parola direttamente a te, Luca, per parlarcene.
Ciao Caterina e ciao a tutti. Ho accennato al fatto che ogni persona è diversa e quindi non esiste un percorso predefinito per nessuno. Sicuramente che si inizi il percorso in comunità terapeutica, il CEC o altri percorsi nelle nostre strutture o in altre comunità, almeno un anno è necessario per poter lavorare seriamente sulla persona. Diciamo che l'ottimo sarebbero 2 anni, però davvero ogni persona è diversa e con gli operatori della casa si capisce quanto tempo debba durare ciascuna fase. Perché? Questo perché i nostri percorsi sono generalmente divisi in 3. La prima fase, che è quella della conoscenza reciproca, dove si dà il tempo alla persona di capire dove è arrivato, che cosa si deve fare e anche agli operatori di conoscere appunto chi fa il programma. La seconda fase, in cui poi si svolge il grosso del lavoro, è anche quella più lunga, dove si compie la maggior parte del lavoro sulla persona, e poi c'è la terza fase che gradualmente porta al reinserimento nella società e che prevede anche la ricerca di un lavoro. Però ci tengo a dire che in ogni fase del percorso è importante stare sul pezzo, non pensare sempre alla fine, alla ricerca del lavoro o a ricominciare la vita. Perché tanti mi dicono, ma io se ho il lavoro poi sono a posto, no? Ma spesso vediamo che non è così, il lavoro è l'ultimo dei problemi, perché se la persona si ricostruisce, pone buone basi sulla sua vita, e questo si fa nelle prime 2 fasi, poi trovare lavoro è davvero l'ultimo passo, e spesso non trova difficoltà, mentre abbiamo visto che quando si parte dalla coda e quindi si parte dal lavoro, ma non si è lavorato sulla persona, poi è molto facile per la persona ricadere nell'errore nel corso degli anni.
Buio, sono la...
E dopo questo focus sul mondo delle comunità accoglienti, adesso è il momento atteso della nostra rubrica fissa di didattica che abbiamo chiamato In classe, perché forse non tutti sanno che anche il carcere ha una scuola, un servizio, questo della scuola, che ottempera il diritto all'istruzione, articolo 34 della nostra Carta Fondamentale, e che già dal lockdown, quando è iniziata la nostra trasmissione radiotelevisiva, è curata proprio da loro, dalle insegnanti del Centro per l'Istruzione degli Adulti di Bologna. Ma lascio subito la parola a Martina, che continua con questa rubrica Viaggi.
Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera.
In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña minina, miña.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono Martina, la prof di italiano, e insieme oggi proseguiamo il nostro tour poetico in Italia. Oggi vi portiamo a Recanati, il paese in cui è nato Giacomo Leopardi, un poeta italiano che ha scritto delle poesie bellissime. Il paese di Recanati si vede dal mare e si vede dalle rive dell'Adriatico, dalla statale lunghissima, la SS16, che parte da Padova e calca tutta la costa adriatica fino a Lecce. Siamo nelle Marche ora, abbiamo superato Ancona, il Porto, il Monte Conero e la SS16 scorre dritta, tra i semafori, il traffico e i paesi della costa che taglia in due. Stiamo scendendo verso sud. I finestrini della nostra macchina sono abbassati perché il vento ci sembra più fresco e meno violento dell'aria condizionata. Stiamo scendendo verso sud, appunto, e alla nostra destra abbiamo il mare azzurro, alla nostra sinistra le colline, che hanno il giallo del grano e dei girasoli, il verde del frumento e degli alberi, il marrone e il rosso chiaro dei paesi arroccati sulle loro cime. In fondo vediamo un paese con una torre molto alta, un paese che si distende in orizzontale come un braccio dal gomito un po' piegato, si distende sui colli. Ci stacchiamo dalla statale, freccia a sinistra, imbocchiamo la strada per arrivarci. Piano piano la macchina comincia la salita, che non è irta, ma ci vuole comunque la seconda, per la nostra lenta auto a metano. Il paese comincia anche lui lentamente, potremmo dire ad anello. Prima le case di campagna, poi quelle degli anni 60, ristrutturate molte volte, forse passate di mano in mano a generazioni diverse. Infine, abbastanza in alto, ci troviamo davanti a delle mura, molto alte, e a una porta d'ingresso alla città, Porta Marina, che guarda il mare. Lì dietro c'è il centro della città, che custodisce ancora degli edifici, delle chiese che sono state costruite nel Medioevo, addirittura nel 1100, e edifici di molte altre epoche storiche. Parcheggiamo l'auto fuori dalle mura e saliamo verso il centro del paese, da un ingresso secondario che ci fa passare proprio dentro alle mura. Ci troviamo su una strada molto larga, costeggiata da case e palazzi, dai mattoni marrone chiaro, in pieno stile marchigiano, che pensiamo risalire al 1700. Camminiamo. A un certo punto ci troviamo davanti a una piazza grandissima, circondata sulla destra, verso il mare, dal palazzo comunale, composto da una facciata e due ali che vengono avanti nella piazza. Accanto svetta la torre del borgo, quella che vedevamo dalla costa, dal mare, eretta nel 1160 come simbolo della città. E al centro della piazza c'è una statua bianca, molto alta e imponente, che raffigura però un signore minuto, è ben vestito, con un mantello sulle spalle, le braccia conserte e lo sguardo teso verso il basso, quello di chi pensa con attenzione e malinconia insieme. Ai piedi della statua leggiamo a Giacomo Leopardi i suoi cittadini. Anche noi siamo qui, soprattutto per lui. Per Leopardi, un poeta italiano che è vissuto nell'Ottocento, è nato qui a Recanati e qui è vissuto per un po', anche se la vita nella provincia agricola gli stava un po' stretta, soprattutto perché non trovava occasioni di confronto sulla poesia, la filosofia, la scrittura. Andrà lontano da Recanati a Milano, Firenze, Roma e poi a Napoli, dove morirà nel 1937. Decidiamo di attraversare tutto il paese per andare a visitare casa sua, casa di Giacomo Leopardi, che oggi è ancora abitata dai suoi eredi, i quali hanno riservato la biblioteca e le stanze private di Giacomo alle visite, come si fa con un vero e proprio museo. La biblioteca ci sorprende. Ci sono migliaia di volumi di discipline e lingue diverse, dalla scienza al latino, al greco, alle religioni, alla letteratura. Scopriamo che Giacomo frequentava quotidianamente la biblioteca di famiglia e che presto, ancora bambino, aveva sviluppato delle conoscenze da uomo adulto e colto, al ritmo di ben più di un libro al giorno. Vediamo lo scrittoio, davanti alle finestre alte e grandi che fanno entrare molta luce nelle stanze. Ce lo immaginiamo, Giacomo Leopardi, a pensare e scrivere sotto queste finestre. Ce lo immaginiamo a pensare in modo del tutto nuovo per i suoi contemporanei e i suoi concittadini, con uno sguardo che trasmette un pensiero capace di penetrare la realtà, guardandola senza trasformarla, senza renderla migliore di quello che è, ma guardarla con attenzione e tenerla su di sé, sulle sue spalle, sulla sua testa, sul suo cuore. La felicità è uno dei grandi temi su cui Giacomo Leopardi riflette moltissimo con le sue poesie. Su che cos'è la felicità, come arriva, da dove, perché va via, quanto dura. Si può essere felici in un mondo che contiene in sé la morte, l'infelicità, in un mondo in cui le cose finiscono e il dolore è forte, a volte irrefrenabile? Si può, secondo Leopardi, a patto di non far finta, a patto di non ingannarsi da soli che il dolore e la sofferenza non ci siano, a patto di non illudersi, di non vederli, di non sentirli, a patto di non credere di poter stare perennemente in uno stato di felicità eterna. Quella non sarebbe felicità, ma solo una vita passata nel falso. Attraversate le stanze della biblioteca, andiamo sul retro di Palazzo Leopardi, da cui si vedono le colline delle Marche andare verso l'orizzonte, come le onde del mare. Dietro di noi, su un muro, c'è scritto «Sempre caro mi fu quest'ermo colle». E ci viene in mente una delle poesie più famose di Leopardi, che si chiama L'infinito, e fa così. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovraumani silenzi, profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento ad ostormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa infinità s'annega il pensier mio e il naufragarmi è dolce in questo mare. Che, tradotto nell'italiano di oggi, potrebbe suonare un po' così. Mi è stato sempre caro questo colle solitario e questa siepe che mi impedisce di vedere l'orizzonte lontano, ma stando seduto e tenendo lo sguardo fisso, immagino nella mia mente che al di là di quella siepe ci sono spazi infiniti, silenzi mai sentiti dall'uomo e una pace profondissima, tanto che la mia anima prende quasi paura. E quando sento il vento passare tra le piante, così mi sembra essere il silenzio infinito che sento e mi viene in mente che cos'è l'eternità, il passato, il presente, tempo che ancora vivo. Così, in questo tempo e spazio infinito, il mio pensiero annega, vaga, si perde, e il naufragare, l'andare dove lui va, in questo mare, per me, è dolce. Con l'infinito di Leopardi, vi auguriamo una buona settimana.
Il mio nome scintillerà, dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa. passa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via.
Rieccoci qui con noi, bentornati su Liberi Dentro. Oggi voglio raccontarvi una notizia un po' particolare, che però getta i riflettori su un problema che viene poco raccontato e quasi mai considerato. La notizia è molto semplice, la leggo su Repubblica in un articolo di Jacopo Ricca. E siamo a Torino ed un gatto è da 3 mesi senza cibo né acqua in una casa ed è riuscito a sopravvivere per tutti questi 3 mesi senza un concreto aiuto. Di fatto l'unica, fra virgolette ovviamente, colpa dell'animale era quella di avere una padrona che si trova al momento detenuta nella sezione femminile del carcere delle Vallette, mentre l'uomo cui era stato affidato l'animale se n'era andato da Torino senza avvertire la proprietaria. Quando poi questa donna ha scoperto che il gattino era rimasto da solo, ha avvertito i collaboratori della garante dei detenuti della città di Torino, che è Monica Gallo, chiedendole aiuto. È bastata questa segnalazione per spingere poi la garante dei detenuti a dare il compito ad alcune persone di entrare in questo appartamento e vedere se il gatto stava bene. Il gatto era molto debilitato, però era ancora vivo ed è stato subito portato dal veterinario. Come scrivono i soccorritori sulla pagina Facebook del garante delle persone detenute, il gatto aspetterà il ritorno della sua proprietaria e è stata una mattinata particolare, un impegno insolito a tutela del diritto all'affettività che va riconosciuto anche nelle relazioni con gli animali domestici. La garante ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato e ha spiegato come il destino degli animali d'affezione dei detenuti, quindi degli animali domestici, sia un problema diffuso e spesso sottovalutato. Pochi infatti sono i detenuti che riescono ad avere il tempo e il modo, prima di essere incarcerati, di occuparsi di un'adeguata collocazione degli animali, cioè di scegliere a chi dare il proprio cane, il proprio gatto o le proprie tartarughe. Quando poi la presenza di un gatto, un cane viene segnalata, inizia anche una lunga trafila burocratica. Spesso gli animali finiscono al canile o al gattile, dove c'è un'apposita sezione dedicata. Insomma, come dice la garante dei detenuti di Torino, si tratta di una doppia detenzione senza una vera condanna da scontare. Vi è poi un altro problema, sottolinea la dottoressa, ancora irrisolto nel carcere di Torino, e cioè l'impossibilità di curare e mantenere la relazione affettiva con i propri animali da compagnia. Una infatti delle strategie per la cosiddetta risocializzazione, reinserimento delle persone detenute nella società, prevede anche dei momenti di incontro con gli animali domestici, ma per ora è tutto fermo. Si tratta di un progetto che è stato finanziato all'interno del carcere di Torino, ma che non ha mai visto la luce. Dunque io immagino che anche voi che ci state ascoltando abbiate dei cani, dei gatti, degli uccellini, delle tartarughe, dei pesci rossi che in questo momento, nelle migliori delle ipotesi, siano stati affidati ad altre persone. Per questo vi chiedo di scrivermi, di mandare delle lettere alla nostra redazione per raccontarci un po' del vostro rapporto con questi animali. Voglio lasciare la parola a Marco Bernardoni che ci presenta il nostro nuovo prossimo libro dell'estate.
Francia. Maggio del 1940, primo mese di guerra. Nell'agitazione di una piccola stazione del nord, dove hanno trovato riparo i profughi fuggiti dalle prime zone invase dall'esercito tedesco, due soldati francesi, due fratelli, sono di ritorno dal matrimonio della sorella. Il caos regna nella stazione. Vi si accalcano militari, civili, infermiere, donne con bambini, gendarmi. Tutto lo spazio è occupato. La gente non sa più dove andare. Anche il tempo subisce le conseguenze della guerra. Non vi sono più orari. Tutti i treni sono in ritardo. Il tempo sembra scandito soprattutto dalla sirena che annuncia l'arrivo degli aerei nemici. La stazione è un bersaglio ghiotto. Per questo di notte tutte le luci sono velate e le vetrate coperte. Le tenebre dominano la scena di un dramma che si chiama guerra. I due fratelli cominciano a conversare. Il più anziano, Claude, è sposato e ha figli. Il più giovane, François, è celibe e ha una gran voglia di combattere al fronte per difendere la sua patria. Veniamo a sapere che è stato dislocato al nord e che finora ha combattuto solo il freddo e la noia. François si accorge che suo fratello è disturbato da qualcosa. La conversazione prosegue e Claude si decide a parlare. Inizia ricordandosi del padre scomparso durante la Prima Guerra Mondiale, poi racconta al fratello un fatto di guerra, ossia di come ha ucciso un soldato tedesco in un bar durante una notte. Frugando poi nelle tasche del nemico ucciso con le proprie mani, Claude ritrova una serie di fotografie, tra cui quelle della madre e del padre. Sbalordito, riconosce la foto di suo padre grazie a due cicatrici ben visibili. I due fratelli scoprono così che loro padre non era morto. È stato ferito e si è ritrovato non si sa come in Germania, dove si è ricostruito una vita e una famiglia. Il nemico che Claude ha ucciso era suo fratello. François chiude con una frase lapidaria: non ci si pensa mai, ma con i 4 anni dell'altra guerra, l'invasione, le nostre truppe sul Reno, dei fratelli hanno già dovuto trovarsi gli uni contro gli altri in campi nemici. Il breve racconto si intitola Lo sconosciuto. È stato scritto da Irene Nemirovsky, un'ucraina di lingua francese, figlia di un banchiere ebreo che sarà deportata e morirà nel campo di Auschwitz. La guerra è sempre una tragica sconfitta per l'umanità. E la storia di Caino si ripete. Colui che uccidi come nemico è in realtà tuo fratello. Ci sentiamo sabato prossimo.
E prima di proseguire con la prossima rubrica, una notizia dal nostro osservatorio sulle carceri. Siccome sarebbero 62 i bambini fino a 6 anni che si trovano ospiti delle carceri italiane per stare vicini alle loro mamme, infatti stando a un'analisi dell'Unione Europea delle cooperative UE Coop sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il 58% di queste mamme è dietro le sbarre al centro-sud, con il record di oltre un quarto proprio nella sezione femminile di Rebibbia. Un quadro naturalmente drammatico che ci viene confermato anche nella nostra realtà locale e regionale dell'Emilia-Romagna, dove si sta facendo di tutto per porre la dovuta attenzione al problema. Vogliamo dare un contributo reale al benessere delle bambine e dei bambini e degli adulti che vivono le loro relazioni affettive nel corso di una pena o di una misura cautelare, pena che non deve essere scontata dai minori d'età. Sono state le accorate parole del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Clede Maria Garavini e del Garante delle persone private della libertà personale Marcello Marighelli al termine di un incontro dedicato alla genitorialità in carcere con l'obiettivo di inaugurare un programma sul tema. A seguito infatti di numerose segnalazioni sulla difficoltà relazionali tra genitori detenuti e figli, in particolare in questa fase emergenziale pre e post Covid, i due garanti hanno messo a punto un progetto rivolto a ricercare soluzioni per tutelare questo tipo di rapporto e a partire dall'anno in corso e per tutto il 2021 saranno realizzate azioni di monitoraggio per assicurare la piena attuazione della normativa europea in materia insieme all'ipotesi di attivare nuove strutture residenziali per l'accoglienza extracarceraria di mamme con bambini, proprio per evitare che siano anche i minori a scontare la pena con i genitori nelle strutture carcerarie. Ma ora un momento di pillole di spiritualità laica per tutti con il nostro cappellano del carcere, Marcello Mattè.
Rivedo un'amica a distanza di un anno dalla morte del suo giovane marito. Ha chiesto lei una celebrazione alla quale ha invitato i pochi familiari e qualche amicizia selezionata. Cerco di far scivolare la celebrazione sui registri positivi. Il ricordo richiama simpatia, vita, tenacia. e non sono solo parole. A lui non sarebbero piaciuti i musoni e i toni violacei. Proprio pensando di accontentarlo, la moglie ci invita, al termine della celebrazione, a fermarsi un poco insieme davanti a uno spuntino, al quale non manca una bottiglia del vino da lui preferito. La conversazione è pacata, cordiale, perfino serena. «Non avrei mai detto di farcela», ammette lei. «Addirittura mi sento tutto sommato serena. Io lo sento presente e che mi sta dando una mano, almeno tanto quanto mi aiutava il pensiero di lui quando il lavoro ci teneva distanti. Non hanno fatto in tempo a imbastire un figlio. Il vuoto fra le braccia è più grande e pungente. Non c'è verso di colmarlo quel vuoto. Ho cercato un cane e un gatto non certo per sostituire un affetto. Mi sembrerebbe una bestemmia. Ho solo pensato che ci stava bene un po' di vita per casa, qualcosa che mi chiedesse dedizione senza scopo di lucro. Mi spiega che ha passato qualche sera girovagando su internet alla ricerca dei cuccioli. Ha fatto anche un viaggio discretamente lungo quando l'ha presa la compassione per dei bastardini abbandonati. Sono creature preziose e, come succede spesso con le persone, ti danno più di quel che ti chiedono, mi dice. Il gatto mi sta insegnando a vivere. Ruffiano quanto basta, indifferente come un seduttore, pigro ma determinato a raggiungere i suoi scopi. Non so se si può dire di un felino, cinico. Sa come stare a questo mondo e ottenere ciò che vuole. Devo resistere perché sta per convincermi. Il cane invece, con la sua dedizione, con le sue premure, con la sua vigilanza, docile senza essere servile, il cane, lui mi sta insegnando ad amare.
Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Oggi voglio darvi una bella notizia, soprattutto per chi ci ascolta in questo caso da fuori, ma anche da dentro. Sta infatti per partire, inizierà a novembre 2020, un biennio formativo dedicato proprio agli operatori di teatro in carcere. Saranno proprio i registi del coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna a sviluppare un percorso in incontri mensili da novembre a giugno su alcuni temi fondanti del lavoro in carcere con il teatro, integrando sia attività didattiche che pratiche, con dei tirocini programmati anche all'interno della Dozza di Bologna, ma anche nel carcere di Modena, Castelfranco Emilia, Ravenna, ma anche in tantissimi altri carceri dell'Emilia Romagna. Insieme a Paolo Billi, che è praticamente uno dei registi che ha portato il teatro all'interno del carcere minorile al Pratello, ci saranno altri rappresentanti del mondo teatrale, e questo parte, questa idea di creare questo biennio di lezioni e incontri parte dall'idea che non basta essere attori per fare teatro in carcere, ma bisogna saper conoscere come muoversi all'interno delle case circondariali. Ora però voglio lasciare la parola a Roberta Licalzi, che ci presenta il nostro prossimo ospite sportivo.
Ciao a tutte e tutti, bentornati alla nostra pillola sportiva di Liberi Dentro Edu Radio. Io sono sempre Roberta Licalzi e le prossime puntate ascolteremo anche dei consigli pratici per come potersi allenare e quali esercizi suggeriti per rendere al meglio nella propria prestazione fisica. Ascolteremo tanti contributi. Oggi iniziamo subito con quello di Laura Farolfi, campionessa di Ultimate Frisbee, che ha fatto delle bellissime esperienze con questo sport, anche un'esperienza all'estero, e che in particolare ci racconterà quanto sia importante il fattore mentale nello sport. Ascoltatela, ciao!
En el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Ciao a tutti, sono Laura Farolfi, ex capitana della squadra di Ultimate Frisbee femminile del CUS Bologna, le Shout. Con la mia squadra ho vinto parecchi campionati italiani e dal 2018 siamo campionesse europee di club in carica. Sono anche atleta della nazionale femminile e ho avuto l'onore di essere selezionata per andare a giocare negli Stati Uniti con un All-Star Team europeo. L'Ultimate Frisbee è uno sport di squadra che si gioca con il frisbee e nonostante sia poco conosciuto, infatti presumo che molti di voi non ne abbiano mai sentito parlare, mi ha dato tantissimo, mi ha insegnato a perseguire i miei obiettivi e anche ad accettare i fallimenti. Attualmente collaboro con il CUSB perché vorrei che tante ragazze e ragazzi abbiano l'opportunità di vivere ciò che ho vissuto io come atleta, come parte di una squadra, come parte di un gruppo e come parte della famiglia che è il CUS Bologna, dove ci sono tantissimi appassionati di sport come me. La mia pillola sportiva vi sembrerà strana, ma io volevo dirvi che da quando ho cominciato a lavorare sulla parte mentale, in abbinamento agli allenamenti di squadra e alla palestra, la mia performance è migliorata notevolmente e riesco a mantenere il controllo sotto pressione quando lavoro o se mi fanno arrabbiare. Io personalmente pratico yoga e sedute di meditazione, però può farvi sentire meglio anche solo abbinare una respirazione controllata agli esercizi di allungamento che magari fate dopo aver fatto esercizio fisico. L'importante è focalizzarsi sul respiro, e magari contando 4 secondi di inspirazione e 4 di espirazione, e cercare di non distrarsi, ma di pensare solo al corpo che respira e al momento presente. D'altronde il passato è passato e il futuro deve ancora arrivare, quindi il massimo beneficio si ottiene se si riesce a stare concentrati sul momento che si sta vivendo in quel momento lì proprio. E sono molto felice di avervi potuto mandare questo messaggio, ringrazio Radio Fujiko per l'opportunità e vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per tutto.
Lo specchio, a cura di Serena Di Biase.
Eccoci a sabato, ciao a tutte e a tutti voi. Oggi ci spostiamo in un'isola della Grecia che si chiama Castellorizo, perché voglio parlarvi di un film girato proprio su quest'isola dal regista Gabriele Salvatores, dal titolo Mediterraneo. Questo film vinse l'Oscar per il miglior film straniero nel 1992 ed è la storia di 8 militari italiani che sbarcano su un'isola per presidiarla, cioè controllarla militarmente. L'isola gli appare deserta all'inizio perché bombardata dalla precedente occupazione tedesca e i soldati quindi iniziano la loro vita fino a quando non scopriranno che in realtà una parte dell'isola è ancora abitata da donne, bambini e anziani. Chiaramente gli abitanti dell'isola sono inizialmente spaventati, temendo una seconda invasione tedesca, ma presto si renderanno conto che questi soldati sono innocui per loro. Anzi, anche noi spettatori capiamo quasi immediatamente la linea comica che prenderà tutta la storia. La radio, unico mezzo per sapere dei movimenti della guerra, si romperà e i soldati perderanno quindi qualunque legame con l'esterno. Costretti sull'isola, inizierà per questi uomini una riscoperta della vita e della bellezza. È un film che parla di fuga, in questo caso dalle brutture della guerra, ma anche dal quotidiano. Il regista racconta che sull'isola, ai tempi del film, non c'era davvero nulla, non c'erano ristoranti, non c'erano hotel, e quindi tutta la troupe si è dovuta aiutare, arrangiare e fare comunità con gli abitanti reali del posto. La scena che ora vi faccio sentire è di quando una prostituta, cercando lavoro sull'isola, si rivolge ai soldati ed uno di questi poi, nel tempo, si innamorerà di lei e lei di lui. Dal balcone della sua casa, per difenderla dai clienti, sparerà dei colpi senza ferire nessuno, o quasi. Questo è Mediterraneo.
Bene, bene. Porca miseria, Luciano, fa vedere. Ma ti fa male?
Insomma, insomma, non è niente di grave, dai.
No, no, è di strisce. Ma che cazzo gli ha preso?
Vabbè, me lo chiedi.
Se chiuso dentro con Vassilisa non fa più entrare nessuno.
E perché?
E non si sa, dice che non vuole più rispettare i turni, non si sa. Ne prova a parlarci tu, dai.
Nino! È venuto a trovarti Raffaele! Antonio! Ma cosa ti sei messo a fare? Nessuno deve più toccare Vassilisa. Questo vale anche per lei, tenente, d'accordo?
Va bene, Antonio, ma Vassilisa è una ragazza che lavora,
Voglio dire, si è presa a cuore un aspetto psicofisico di tutto, cioè, sta portando avanti un discorso, ma una puttana, voglio dire.
Va, fa la tua troia, va!
Da oggi non lo è più! Io l'amo!
Come?
Io l'amo, tenente. L'amo.
L'ama. Vassilisa! Anche tu lo ami?
Sì.
Ragazzi, le cose cambiano adesso. Come si fa ad andare contro i sentimenti? Non si può? Tu che dici? Non si può. Insomma, per i sentimenti mi stava facendo saltare un braccio, però. Vabbè, dai, ora non è una cosa gravissima. Vabbè, io ragazzi devo andare perché mi si secca il colore. Che vi devo dire? Auguri ai figli maschi, mi si secca il colore. Ciao, eh? Fatti disinfettare. Questo gli si secca il colore. Questo gli si secca la ferita. Andiamo, eh. Aia!
Scusa.
Ed eccoci di nuovo qui, pronti per proseguire con la nostra rubrica di teatro radiodramma, dove ascolteremo la prima delle quattro clip dello spettacolo riadattato per la radio a firma della compagnia teatrale Casa Vuota. Titolo di questa nuova rappresentazione, vi dicevo anche l'ultima volta, è Leila della Tempesta, in cui ascolteremo due attori protagonisti, il regista e interprete Alessandro Berti nel ruolo dell'altro, poi vedremo chi sia questo altro, e l'attrice Sara Cianfriglia nei panni della protagonista Leila. Uno spettacolo di Alessandro Berti tratto dal libro omonimo scritto dal nostro islamologo e volontario dell'AVOC Ignazio De Francesco, Leila della Tempesta, edito dalle edizioni Ziccaron 2016. La storia vera da cui nasce questa pièce teatrale e prima ancora il libro è ambientata dentro il carcere di Bologna, dove da anni ha luogo un progetto prezioso per il dialogo coi detenuti stranieri a partire dalle loro radici culturali e religiose. Cominciato dal professor Pier Cesare Bori negli anni 90-96 e portato avanti da Ignazio De Francesco, questo dialogo scommette sull'importanza per il detenuto e la detenuta di una presa di coscienza della propria cultura di appartenenza e di provenienza come chiave per un recupero attraverso la pena. Nel libro Ignazio racconta quattro anni di incontri con i detenuti e le detenute di lingua araba, dove emerge proprio il rapporto con una di loro, Leila, una ragazza tunisina. In questa relazione tra lui, il volontario, monaco cristiano e islamologo, e lei, la detenuta, musulmana e di una religiosità, così dire, popolare, vengono a galla alcuni temi forti che appassionano entrambi. La fede religiosa, il rapporto tra la legge sacra islamica, la Sharia, e la Costituzione italiana, ma anche la nuova Costituzione tunisina, l'unica che la primavera araba dal 2011 in poi ha partorito. E anche il senso della detenzione come momento fondamentale per cercarsi e ritrovarsi. Ringraziamo ancora una volta gli nostri attori Alessandro Berti e Sara Cianfriglia e per l'ambientazione sonora Massimo Carozzi.
Che è successo? Non mi parli? Hai litigato in cella?
Tutto a posto.
L'avvocato ti ha dato buca un'altra
volta? Tutto a posto, ho detto, tutto a posto.
Leila, lo sai che il tempo del colloquio è prezioso? Se passa così, poi dobbiamo aspettare un'altra settimana.
Se è per questo puoi non venire più. Anzi, guarda, sì, è meglio non venire.
Va bene, va bene, va bene. Vorresti almeno spiegarmi che è successo? Per favore. Mi infadle.
È successo che mi ha ingannata, questo è successo.
Ma ingannata? Ma che vuoi dire, Leila? Non capisco.
L'ho scoperto, tu non sei quello che sembri, che fai credere.
Ma cosa? Che cosa?
Ma qua lo sapevano tutti, le ragazze, gli agenti, tutti, lo sapevano tutti tranne me.
Ma cos'è che non sapevi, Leila?
Che non sei un musulmano, un fratello. Tu sei un cristiano.
Sono un cristiano, sì.
Ma allora perché mi parli in arabo? Solo in arabo.
Ho passato tanti anni in Medio Oriente.
Quella è la lingua dei musulmani.
E dei cristiani, armeni, siri, copti, bizantini l'hanno aggiunta alla loro. Voi avete dominato e noi l'abbiamo imparata.
Va bene, va bene. Mm. Perché mi porti il Corano? Le raccolte, gli orari della preghiera, se non sei un fratello, se non sei un musulmano.
Perché tutti hanno diritto di professare la propria fede. E io sento che è mio dovere, per quanto posso, aiutarti a esercitarlo, questo diritto. Devi avere il tuo libro, le raccolte, gli orari della preghiera, tutto. Tutto quello che può dilatare la tua anima. Ecco perché. E tu? Tu faresti così con me? Se io fossi al tuo posto e tu al mio, mi porteresti una copia della Bibbia? Per fare luce nelle mie di tenebre.
Il sigillo è venuto. È stato posto sulle rivelazioni precedenti. Io ti faccio onore a invitarti nell'Islam a salvarti.
Questa è la tua di fede.
Sì, è la mia di fede, sì.
Come credente hai diritto di crederlo e anche di farne propaganda, va bene. Ma come membro di una comunità civile le cose stanno in un altro modo. Senti qua, è la Costituzione italiana. Allora, articolo 8. Ascolta bene, eh? Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Capisci? Cioè, davanti a Dio si vedrà, vedrà Lui, se c'è. Ma nella comunità di tutti gli uomini e di tutte le donne, le religioni, almeno secondo la Costituzione, sono uguali.
Ah sì.
Uguali, lo dice la Costituzione. Sì, l'ho letto adesso, articolo 8.
Sì, allora perché ci fate pregare nei capannoni? Nei garage? Nelle cantine, quando li chiudono con una scusa qualsiasi in strada? Eh? Perché qui in carcere c'è la chiesa e non c'è la moschea? Eppure qua i fratelli sono in centinaia.
Lo so.
Perché voi vi potete radunare ogni domenica, noi no, ogni venerdì?
Lo so bene.
Perché qui c'è il prete che viene, noi l'imam non ce l'abbiamo.
Ma non sono un prete, ma è proprio per questo che ho cominciato a venire da te come un fratello.
Fratello no, amico, forse, vediamo. Fratello è nella fede, fratello è solo nella fede.
Senti qua, articolo 3, sempre la Costituzione italiana, lei l'ascolta, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Capisci? Nella Costituzione la dignità delle persone viene prima di tutte le differenze, non è cancellata dalle differenze, che allora sono come i colori di un affresco, le tessere di un grande mosaico. Ah. Ma guarda che è un po' come quel verso del tuo libro, eh. O uomini, noi vi abbiamo creati a partire da un maschio e da una femmina.
E abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda.
abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. Il senso è poi alla fine un po' questo di questo versetto del Corano che citi.
Sì, vai avanti.
Allora, abbiamo fatto di voi popoli e tribù affinché vi conosceste a vicenda. Là presso Dio il più nobile di voi
è solamente colui che più lo teme.
Va bene, è solamente colui che più lo teme. Però sappi che alla fine questo verso che citi vale solo per chi crede. Per lui, per lei, il timore di Dio viene prima di tutto. Benissimo, complimenti, va bene. Ma nella città degli uomini e delle donne, al di là della loro fede, il più nobile, sai chi è alla fine? È solo il più solidale, chi è capace di una solidarietà senza confini. Quella che la Costituzione ci propone, tra l'altro, di nuovo, i doveri, com'è che dici? I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale. Come si dice in arabo questa parola un po' solidarietà?
Non lo sai?
Sì, lo so, ma dillo tu.
Tadamun.
Tadamun, che viene da?
Non so.
Damina. Includere, racchiudere in un abbraccio che fa sentire protetti mentre anche tu proteggi l'altro. Bellissimo. Tadamun. Come quel detto famoso, ti ricordi? Uno non è un credente fino a quando?
Non ama per il fratello quello che ama per sé.
Bellissimo. Molto bello. Però qua c'è un problema,
Che problema?
È la parola fratello. Sembrerebbe la più bella, la più inclusiva. Invece qui, io oggi, stamattina con te, ho capito che può voler dire qualcos'altro, Non inclusiva come pensavo, al contrario, esclusiva. Solo i fratelli nella fede, una solidarietà, va bene, un tadamun, sì, ma tra credenti, tra musulmani. C'è una frase del tuo libro che a me fa paura.
Quale frase?
Duri coi miscredenti, compassionevoli tra loro. Penso alla traccia che può lasciare dentro il cuore in chi la recita con tanta fede, con tanta devozione. La devozione è la chiave di due porte, Tu lo sai quello che è stato detto. Amare per Dio, odiare per Dio, tutti e due vengono dalla fede, Senti, Leila, ma ascolta. Ti viene in mente qualche passo, qualche testo, ma qualsiasi cosa, versetto, canzone, storia, qualsiasi cosa che ti viene in mente, della tua tradizione, che invece parli di un tadamun per tutti, una solidarietà tra tutti, non solo tra credenti, tra musulmani. Non so. Ma non me lo devi dire adesso, ci pensi in questa settimana, Lunedì prossimo me lo dici. Vabbè. Allora vado, prendiamo la Costituzione, tutto. Ah no! Ti avevo portato una cosa. Ci abbiamo lavorato di là in biblioteca coi maschi. E l'ho preparato per te, è un estratto della nuova Costituzione tunisina. Ho pensato la Tunisia è il tuo paese, forse ti poteva interessare leggerlo. Vabbè, te lo lascio qua, se ti interessa poi lo leggi in questa settimana. Senti, vuoi che torni? Non sono un fratello, va bene? Torno.
Torna.
Thank you.
E dopo aver ascoltato questa prima puntata della rubrica Radiodramma con lo spettacolo Leila della Tempesta, dove vedremo nel corso delle prossime tre puntate questo serrato confronto tra due protagonisti così apparentemente distanti per appartenenza religiosa e culturale. Dico apparentemente perché tra essi invece nascerà un dialogo sul rapporto tra la fede e i diritti civili, sulle implicazioni di certi articoli della Costituzione italiana, sul diverso concetto di amicizia o addirittura di fratellanza che questi due personaggi invece sembrano coltivare. Ma adesso è ora di lasciarci per ridarvi appuntamento a domani ore 18 su Radio Città Fujiko, mentre ore 10:15, 14:30 e 21 al canale RTR 292. Vi ricordo sempre di iscriverci, ci fa molto piacere se lo fate, potete parlare di qualsiasi cosa, rivolgervi a ciascuno di noi mettendo il nostro nome all'inizio della lettera che vorrete indirizzarci o della mail, e all'indirizzo postale di via San Mammolo 2 40 136 Bologna, oppure alla posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Vi salutiamo e in particolare i nostri ascoltatori da Via del Gomito 2. Vi diamo appuntamento a domani, buon proseguimento di puntata e ci vediamo sempre qui a Liberi Dentro.